Ciao.
Anche la prof fa il telefonino e adesso l'ha pure spento e io l'ho lasciato nell'altro studio perché logicamente
giusto.
Quando ci si tra virgolette
ci siamo disconnessi, sì, per connetterci
esatto,
con altre
per connetterci con voi. E allora l'errore, prof, l'errore quando è importante?
L'errore è fondamentale. È presente il proverbio sbagliando si impara?
Certo.
Sembra una banalità, no? E invece l'errore, proprio l'errore è quello che fanno i ragazzini a scuola quando sbagliano l'esercizio, quando sbagliano a scrivere, ok? È fondamentale, però sbagliando si impara a certe condizioni.
Quali
nel
sono?
Senso, quali sono? Sono che devi capire perché hai sbagliato.
Certo.
Allora, sgridare uno perché ha sbagliato e basta, senza ragionare con lui del perché, e non un perché etico, non hai sbagliato perché non ti sei impegnato, no, vediamo un po', perché hai scritto che 3 più 5, che 5 più 3 fa 2, quale può essere stato il meccanismo? È perché quel bimbo non ha letto 5 meno 3, ha letto 5 meno 3 invece di 5 più 3, quindi doveva fare 8, invece ha fatto la sottrazione e ha fatto 2. Allora se non si riesce, noi insegnanti, a capire qual è stato il meccanismo dell'errore,
certo,
e a farglielo capire al ragazzino, possibilmente facendolo trovare a lui, facendoglielo scoprire il perché, quell'errore non diventa imparare qualcosa.
Sì.
Se invece quell'errore non viene sgridato il ragazzino, ma viene fatto solo riflettere,
certo,
e arriva lui a capire cos'è, qual è stato il motivo per cui ha dato un risultato sbagliato, ma vale per tutte le materie, allora diventa una cosa che impari.
Lei prof ha dato questo esempio che cioè, può essere anche semplice, però riportato per esempio adesso al discorso della scelta dell'istituto, della scuola che si andrà a scegliere, allora secondo gli ultimi test Invalsi risulta che uno studente su 5 sbaglia la scelta della scuola, nel senso che il 14,5% non arriva per il diploma nei 5 anni successivi.
Esatto.
In questo caso è una scelta pure appunto ancora più delicata e che va quindi ponderata, credo, no?
Sì, ma anche se la si sbagliasse, poniamo, c'è da capire cosa c'è stato di sbagliato in quella scelta. Cioè, a dicembre un ragazzino è in prima superiore, a dicembre va in crisi. Tutti i compiti sono negativi, nel primo colloquio con gli insegnanti viene fuori un mezzo disastro, cosa che per qualcuno succederà proprio adesso a giorni, perché siamo i primi di dicembre, no?
Sì, perché dal 7 al 31 c'è l'iscrizione online, vero? Allora c'è un dato
in gennaio.
Di gennaio, scusi, sì,
aspetta, allora stavo dicendo,
sì.
Posso finire?
Pensavo avesse finito.
No, scusami. Allora, non è da colpevolizzarlo, è da capire come mai sta andando così male in questo periodo qui appena cominciato. Allora, può essere perché è capitato in una classe che l'ha accolto malamente. Può essere che abbia completamente sbagliato la scelta, nel senso che è stata forzata da qualcosa, e farglielo dire da cosa è stata forzata, dal fatto di andare con gli amici, dal fatto che voleva andare via da qua,
certo,
voleva scendere giù a Belluno, dal fatto che è assolutamente, oppure quelli che sbagliano perché non accettano il consiglio degli insegnanti delle medie, che adesso gli insegnanti delle medie sono obbligati a dare prima che ci siano le iscrizioni, quindi prima della data che stavi citando te. Cioè, non colpevolizzare un povero Cristo,
certo,
dico io.
Certo, ci sarebbe però
salvarlo.
Sempre il punto interrogativo, no? Dopo un po' di mesi si va male, che faccio? Tengo duro e a rischio che poi magari tiro avanti e poi alla fine scopro che non è la scuola giusta per me, oppure cambio subito?
Dipende, appunto, esamina
bella...
il motivo per cui stai andando male. Se stai andando male solo perché sei triste, perché non hai trovato i compagni di scuola che pensavi, beh, lì devi tenere duro. Se invece stai andando male perché hai proprio preso una scuola dove le materie importanti sono quelle in cui andavi peggio,
tutto
allora sommato
è
meglio cambiare, senza colpevolizzare nessuno.
Comunque il 15 c'è scuola aperta al Folador, ci sono tante iniziative logicamente, quindi ponderiamo bene dove andare a studiare, perché poi c'è tutta una vita davanti per lavorare. Allora prof, lavorare meno aumenta la produttività. Il modello delle 8 ore ormai sembra che sia obsoleto. Perché? Perché il tempo buono in un'ora di attività dovrebbe essere 52 minuti, giusto?
Esatto,
il
perché
resto?
Hanno i nostri scienziati famosi hanno scoperto che il nostro cervello funziona ad alta energia, quindi anche consuma, per 52 minuti circa, e poi funziona a bassa energia per 15 minuti. Allora, questo ritmo nella testa degli adulti quando sono sul lavoro, nella testa dei ragazzini quando sono a scuola,
infatti,
dovrebbe venire rispettato, e quella pausa va fatta in maniera rilassante, in maniera
o leggere o camminare o...
E all'aria aperta vale di più, perché all'aria aperta, certo. Quindi non dico di aprire le finestre alla fine
questo periodo, però diciamo sempre, anche adesso è freddo e tutto quanto, che magari l'abbiamo già affrontato le scorse volte, mi pare. È freddo, quindi che facciamo? Teniamo i bambini, i ragazzi in casa? In Norvegia e in Finlandia si vedono i bambini e i ragazzi che giocano anche con la neve, meno 10, giusto? Certo,
tra l'altro così si fortificano, si abituano, chiaro che non lo mando fuori col raffreddore, no, però certo, se l'abito a stare,
esatto, l'abitudine,
coperto al freddo, il bambino si fortifica. Guardi, io mi ricordo una ragazzina che avevamo a scuola e che chissà, forse se la sua mamma ascolta si mette anche a piangere.
Sentiamo un po'.
Aveva una malattia di quelle che non si possono curare e avevano detto una immunodepressione, che non sarebbe durata più di tanto, non sarebbe andata più in là della quinta elementare, invece è arrivata fino quasi alla fine delle superiori, perché siccome avevano detto, come per l'AIDS, avevo un'altra cosa, ma non si muore di quella malattia, si muore perché ti attaccano tutte le altre, perché sei debole. Sarebbe morta per una broncopolmonite, secondo i medici previsori. La sua mamma cominciò a spogliarla, nel senso di la mandava, mi ricordo, a scuola con una, d'inverno qui su, con una camicetta leggera ed un golfino. Noi con i capelli dritti in testa, invece così ha fortificato questa bimba, che ha durato quel che ha durato. Perché
però qualcosa in più rispetto
adesso a
quello,
un bellissimo che... angelo in cielo anche lei.
Prof, allora, a proposito di condizioni in cui si studia, c'era una foto che mi ha colpito qualche giorno fa su un giornale: in Afghanistan i bambini vanno a scuola all'aperto, ma perché non hanno proprio le scuole, scuole sicure, non hanno proprio gli edifici.
Hanno bombardati, perché la prima cosa che si distrugge in genere sono gli edifici scolastici, con la scusa magari che sono i ricoveri di chissà chi. Perché? Perché tutti sanno che se vuole imporre la propria volontà ad uno, la prima cosa da fare è che questa persona sia ignorante.
Dai 3 ai 9 milioni infatti non vanno a scuola. Allora, imporre la volontà, vediamo un po'. Che ne pensa dell'invito del Papa a fare il presepe?
Invito e non imposizione,
certo,
intanto,
invito, abbiamo sottolineato, certo.
E poi a farlo in qualsiasi maniera, perché ha detto che il presepio non è di nessuno, che non, certo, deve venire strumentalizzato, che è di tutti, come le braccia aperte del bambinello che abbracciano tutti, no?
Esatto, infatti, e questa qua è una cosa molto bella, le braccia del bambinello che possono abbracciare tutti,
esatto.
Cioè non è soltanto una cosa religiosa, voglio dire, è proprio anche di accoglienza,
di quella solidarietà, esatto, certo, umana, che va al di là, esatto, della religione A o della religione B. E poi lui ha anche detto, guardate come è fatto il presepio, non è fatto con castelli dorati e persone tutte con mantelli, anelli, eccetera, è fatto con dei poveracci, mezzi emigranti in una stalla, quindi fateci un pensierino su a chi bisogna accogliere.
Così come fate un pensierino anche sul leggere la Costituzione, ce lo dice anche Corrado Augias, che fa un programma secondo me molto bello su Rai 3 la sera, il sabato sera alle 21.45, alla scoperta delle città dal suo punto di vista, che è un punto di vista credo anche molto autorevole.
Certo, è anche molto colto. Sì. Lui inviterebbe a leggere la Costituzione fin dai primi anni, quando i ragazzini sanno leggere, perché almeno la parte dice quella sui diritti e sui doveri. Perché aspettiamo ancora un altro decreto per riuscire a fare questa benedetta educazione civica a scuola, o ognuno si tira sulle maniche? E leggere per leggere, imparo a leggere leggendo Pinocchio, leggendo il fumetto e leggendo anche la Costituzione. Quale dei tre valori scelgo? Per me Pinocchio è importante, però ecco,
magari anche solo qualche
articolo.
Cioè, mica bisogna imparare a memoria oppure leggerla tutta, però qualche articolo su cui rifletti a memoria, magari gli articoli principali.
Sì,
chi la sa a memoria, sì, tutta, magari.
No, magari
però
sì.
Gli articoli principali.
C'era un professore al liceo, qua, uno dei primi anni che c'era al liceo, che faceva imparare a memoria gli articoli.
Quindi, secondo lei, imparare a memoria ancora si parla, sì, di. Perché si parla chiaramente di metodi di didattica, classe capovolte, competenze. Però la memoria serve sempre. Cioè, imparare a memoria è un caposaldo, quindi, secondo,
sì,
lei.
Ma anche lì imparare a memoria usando le tecniche di memoria. Hai visto sui giornali che il campione del mondo di memoria,
20 anni.
C'ha 20 anni. Anni da romano.
Studia medicina, bravo.
Esatto. Ed ha preso ovviamente 30 lodi in anatomia patologica, che è una
fa
serie
il cubo bendato in 30 secondi,
sì,
il cubo di Rubik.
Sì. Ma lui ha spiegato che esistono le tecniche di memoria.
Si allena 3 ore al,
sì,
giorno.
Sì. E quello che mi ha colpito è che ha detto che sì, certe volte lo pigliano in giro i suoi amici perché magari si dimentica il nome della persona che hanno incontrato il giorno prima e gli dicono, ma come, non sei il campione,
vedi,
mondiale di memoria? E lui ha detto sì, ma la memoria è una cosa che io attivo quando voglio. non ci ho badato al nome di quella okay, persona.
Okay.
Se io invece voglio ricordarlo, attivo con una delle mie tecniche, che sono soprattutto quella di utilizzare la nostra memoria visiva, che è la memoria più forte che noi abbiamo.
Ah,
e
sì,
che
certo.
Usiamo di meno. Quindi memoria visiva vuol dire mi dicono una data,
certo.
Beh, è un numero, non
io
mica...
cerco di associarla magari a qualcos'altro,
esatto,
giusto?
A un'immagine.
Ricordo che già un caso così l'avevamo visto alcuni mesi fa in un'altra occasione di un altro campione della memoria,
sì.
Ce l'aveva già,
sì, cioè l'associazione di idee,
sì.
È quella,
certo.
Che ci permette di usare il come funziona il nostro cervello,
sì,
che funziona,
sì.
per vicinanza di cose che ci sono già presenti a cui ne attacco, sì. Un'altra.
E ecco. Pensare invece, prof, che c'è una povertà educativa minorile in Italia, che 1.200.000 che non hanno accesso all'educazione sufficiente.
E per educazione e cultura sono tanti, sì.
Ragazzini... Vuol dire anche l'ascensore sociale, quindi, cioè,
certo.
Fin da bambini non si ha l'educazione, difficilmente potranno diventare, anche se hanno mai intelligenza, anche se avessero voglia, come in Afghanistan che non hanno le scuole, poveri. Come fanno?
Certo, e pensare che nell'indagine OCSE PISA, di cui magari poi parliamo sui risultati che hanno avuto i nostri ragazzi, una delle domande ai quindicenni era a,
sì.
Quelli che risultavano dall'inchiesta pur ad alto rendimento ma in condizioni economiche svantaggiate, hanno chiesto quali erano le loro prospettive di studio. Beh, più della metà era già disposto a 15 anni a mollare lo studio per difficoltà economiche. Ragazzi ad alto rendimento, è un'ingiustizia totale.
Sì.
I nostri ragazzi dovremmo essere figli di tutti, quindi dovrebbero avere tutti le stesse possibilità.
Sì, infatti.
E a quelli che rendono bene, quelli che dimostrano di credere nel valore scuola e di saperci impegnare, dovrebbero essere fatti ponti d'oro, perché sarebbero dei futuri fantastici cittadini.
Ci accennava una ricerca sui quindicenni, prof.
Sì,
come siamo messi, per esempio, a lettura, ma anche assenze, educazione alimentare, queste
già.
Cose qua? Come
siamo
messi?
Allora, sta ricerca è appena uscita e riguarda i quindicenni nel 2018. Allora siamo messi maluccio. Male perché intanto siamo un paese di lucignoli. Ti ricordi chi era Lucignolo? Non guardarmi con quegli occhi lì, Lucignolo, quello che, come si dice, traviava Pinocchio, lo portava nel paese,
okay,
di Valocchi.
Sì, certo.
Siamo un paese di lucignoli perché nel resto del mondo hanno chiesto a questi ragazzini nelle 2 settimane prima del test quanti giorni di scuola avessero saltato.
Mm.
Il 21% aveva saltato almeno un giorno di scuola. Sai in Italia quanti sono?
Tanti,
nella stessa
di più.
57, ammazza. Cioè più della metà. Allora siamo un paese di lucignoli, cioè di quelli che invece che andare a scuola vanno da un'altra parte.
Sì, o che si ammalano di più, ma non credo.
Non
.
Credo proprio, questo paese do sole, ci ammaliamo mica tanto. Poi ci sono i risultati in matematica, dove, vabbè, lì in matematica siamo nella media OCSE, sono 79 paesi, Cina compresa, che ha alzato tantissimo la media, loro sono al top per la matematica. Addirittura in matematica siamo un po' meglio della Finlandia, di cui abbiamo sempre parlato molto bene. Invece in lettura, ahimè, siamo indietro di la bellezza di 10 punti sotto la media.
Non fa altro
e
che...
in scienze di più di 20.
Vabbè. Però, prof, vediamo un lato, dai. In matematica in Cina vanno benissimo, però c'hanno l'intelligenza artificiale che li controlla qualsiasi cosa faccia, no?
Già, il Grande
Vero.
Fratello.
Il Grande,
sì.
Fratello, che ti dà anche i punti sul tuo comportamento, per carità.
E sull'attenzione,
no.
Di ragazzini
non,
a scuola.
Non,
col
volevo,
centro in testa.
Non volevo dare un parere, se fosse sembrato un parere, scusatemi, però era una constatazione, insomma, che siamo messi
guaio.
Così. Vabbè, cara prof, allora, un argomento che volevamo trattare la settimana scorsa, non l'abbiamo più fatto, ma che purtroppo è di attualità, anche se la giornata contro la violenza sulle donne passate, non bisogna limitarsi a quella giornata lì, vero?
No.
Parlarne, perché specie fra i giovani è un fenomeno purtroppo che accade, complice anche i social, che amplificano forse, che rendono più,
certo.
Tra virgolette,
Sì, e questa violenza sulle donne è stata fatta un'indagine da scuola.net, che da piccolo social è diventato veramente una potenza che collega i giovani della scuola. Purtroppo le nostre ragazze risulta che nel silenzio subiscono già da adolescenti violenza, cioè accettano che il partner le tratti male di fronte agli altri, per esempio, faccia crisi di gelosia, e anche quando sono maltrattate venga addirittura alle mani, e c'è una percentuale abbastanza alta di ragazzi, il 4% prende anche le botte dal partner, però quasi nessuna parla con i genitori, al massimo con qualche amico, si nasconde, si vergogna, nessuna andrebbe mai dalla polizia. Ora, e invece i fatti accadono perché ci sono delle percentuali molto brutte. Il 66% delle ragazze subisce scenate da parte di gelosia, e da là il 14% con insulti pesanti e il 38% in pubblico davanti agli amici e sui social. Il 79%, il 79% delle ragazze entra in modalità sottomissione, la chiamano.
Che poi è una cosa molto brutta, perché uscirne poi è difficilissimo.
Sì. I maschi come si comportano? Chiedono scusa, il 63% di maschi chiede scusa,
vabbè,
ma una ragazza su tre gli dice: beh, ti do un'altra possibilità. Ora, se lo fanno già le adolescenti, quando non è che il ragazzo che hanno l'hanno scelto per la vita, magari sono i loro primi approcci, certo, le prime storie, figuriamoci dopo.
Anche perché la percentuale è importante, adesso lo ricordo, intorno al 50% dice anche che questi fenomeni sono anche causa di come le ragazze si pongono, come sono vestite, come si...
Parla bene, cioè più del 50% dei ragazzi intervistati o della gente intervistata, maschi, dice che è colpa...
ho detto così, prof. Ho detto così.
Sì, hai detto così.
Ho detto così.
Guarda che io voglio calcarci sopra.
No, ma ho detto così.
Sì.
Ecco, quindi non ho niente da rettificare.
È una cosa, e questa è veramente, cioè, cercare di scaricare, tra l'altro, come se l'uomo non potesse essere autonomo di fronte a ciò che vede, decidere come comportarsi.
Quello che cambia invece è la maturità il prossimo anno, cambia il peso del test Invalsi, si terranno le prove quindi in marzo, non saranno decisive per la promozione o per la... ma obbligatorie. Invece cambierà l'alternanza scuola-lavoro, nel senso che avrà più peso, giusto? Bisogna però vedere come si fa questa alternanza, nel senso che bisognerà fare un resoconto di come è andata. I ragazzi dovranno fare... Allora, che però io mi chiedo, se uno è fortunato, che c'è una bella esperienza, bene, se lo mandano in un ufficio a non fare niente, che racconta?
Potrebbe anche fare una critica, no? Dimostrare il pensiero critico, nel senso di... Però in compenso...
Però non impara niente, magari, in quelle 90 ore.
No, impara brutte cose, come brutte cose hanno imparato l'altro giorno, quella classe di Fermo che è andata, due classi sono andate a una scuola superiore a visitare la Camera, dei deputati, sono vestiti tutti belli, eleganti, eccetera, come si deve. Cinque minuti dopo sono stati cacciati via. Perché? Si sono comportati male sti ragazzacci? No, c'era una rissa in aula da parte dei nostri deputati, e perché questi ragazzi non assistessero a sto macello li hanno dovuti allontanare. Cosa avranno imparato quei ragazzi?
Forse la promessa di matrimonio, no? Visto che un deputato ha fatto la promessa di matrimonio, che poi pare il matrimonio sia già stato ampiamente annunciato prima, e che quindi fosse anche un pochettino... Vabbè, chiudiamo con una bella notizia, prof.
Sì?
Dove andiamo a trovare una bella notizia? Dove andiamo a trovare? Vediamo un po'.
Sul fatto che le occupazioni sono dimezzate?
Sul fatto che fra un po' si avvicinano le vacanze di Natale?
Vabbè, anche quello sì.
Le occupazioni sono dimezzate, se le scuole cadono a pezzi, però insomma dai.
Le occupazioni sono dimezzate e anche le autogestioni, e c'è da chiedersi se è successo perché c'è stata la mano dura da parte dei dirigenti scolastici che hanno chiamato la polizia a sgombrare, oppure perché abbiamo delle generazioni di ragazzi che si sono resi conto che l'istruzione, la regolarità della frequenza è più importante, oppure si sono, direbbero i romani, schifati degli eccessi che sono avvenuti durante queste occupazioni, perché invece che i ragazzi protestino nella maniera giusta, non so, tipo quelli che vanno in piazza per il Friday for Future, l'ecologia, quella è una cosa positiva. Se invece occupano la scuola e sfasciano i banchi per fare una festa in 100 su 1000, no.
Prof, allora, il reddito dei geometri liberi professionisti è a più 7%, 22.000 euro contro 18.000 nel 2015. Abbiamo chiuso una bella notizia per i geometri.
Per
chi studia magari per diventare geometra. Prof, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo la settimana prossima.
Lo spero, arrivederci.
Settimana prenatalizia.
Sì, arrivederci. Grazie di averci ascoltato, come sempre.